Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Good morning. It is possible that Hitler's hands-off Syria for the Nazis policy, which we've seen up to the present, may change abruptly and very soon. Obviously, Hitler can't afford to let the French lose Syria to the British, and therefore he will carry the lightning war with his own machine into that territory at some point.
Abbiamo ascoltato Lisa Sergio in una registrazione del 20 giugno 1941, tratta dalle trasmissioni rivolte all'estero di un emittente dell'epoca. Prima voce nota del fascismo, poi antifascista al servizio degli alleati durante l'esilio negli Stati Uniti e accusata infine di simpatie comuniste negli anni del maccartismo, Lisa Sergio, brillante, bella, elegante, più popolare negli Stati Uniti, dove si era trasferita nel 1937, che in Italia, era molto stimata nel paese nel quale aveva scelto di vivere. Alla sua morte, il New York Times le dedicò un lungo articolo raccontando la sua vita avventurosa, le lotte politiche, il femminismo antelitteram e la sua splendida voce. La vicenda di Lisa Sergio è stata ricostruita per la prima volta dallo storico e giornalista Sandro Gerbi, che si è avvalso di documenti inediti scovati in una trentennale ricerca negli archivi pubblici e privati, nel suo ultimo libro La voce d'oro di Mussolini, le tre vite di Lisa Sergio, pubblicato recentemente da Neri Pozza. Ne abbiamo parlato con l'autore.
Si muta l'artipiano, guardi il mare, moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave e un tricolore sventola per te. Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un'altra re.
Sandro Gerbi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha ricostruito le tre vite di Lisa Sergio, da prima giornalista radiofonica al servizio del regime fascista, poi speaker negli Stati Uniti, sostenitrice degli alleati e animatrice culturale durante gli anni dell'esilio negli Stati Uniti, infine in apparenza simpatizzante per il comunismo e per questo professionalmente danneggiata. Ma chi era realmente Lisa Sergio?
Lisa Sergio era una giovane donna nata nel 1905 a Firenze da papà italiano e la madre americana, educata in modo molto irregolare con istitutrici e scuole private, ma con un esito per cui alla fine parlava perfettamente tre lingue, in modo da non essere distinguibile nemmeno dai nativi, francese, inglese e italiano. Nei primi tempi della sua attività professionale ha lavorato come giornalista in giornali americani con base a Firenze. Poi ha avuto una breve fase archeologica e poi improvvisamente è stata scoperta e chiamata per andare a lavorare alla radio, che cominciava le trasmissioni in lingua a onde corte verso l'estero. Questo dall'ufficio stampa del capo del governo Mussolini e al servizio diretto di Galeazzo Ciano, che era il suo capo d'ufficio stampa.
Come mai si è messo sulle tracce di Lisa Sergio, un personaggio pressoché sconosciuto in Italia ma anche negli Stati Uniti?
È stato un caso, me ne ha parlato una persona 35 anni fa che rappresentava Mondadori e Rizzoli in America, a cui avevo chiesto delle informazioni su alcune trasmissioni radiofoniche in America durante la guerra. Lei era stata fra le speaker. Dopodiché mi sono incuriosito, la signora Lisa Sergio è morta nell'89 e nel 90 sono stati aperti i suoi archivi a Georgetown. A quel punto io sono andato, andavo regolarmente negli Stati Uniti perché avevo una parte della mia famiglia che viveva lì, e mi sono appassionato a questa vicenda che è iniziata, quindi la ricerca è iniziata 30 anni fa. Poi però le vicende della vita mi hanno portato a occuparmi di altro, ma ho sempre accumulato materiali. Finché a un certo punto mi è stato chiesto se non avessi qualcosa da proporre all'editore Neri Pozza, e io ho detto avrei questa cosa nel cassetto, fammi una scheda, l'ho fatta, è piaciuta, subito il contratto e in un anno di lavoro l'ho terminato.
una protagonista del Novecento. Lei ha eseguito un grande lavoro negli archivi per ricostruire nella storia. Qual è il suo contesto familiare di questa donna così particolare?
Dalla parte materna, i suoi genitori venivano dalla cosiddetta nobiltà americana, famiglia di antica progenie, discendevano dai coloni addirittura. E i suoi nonni, dopo aver viaggiato per l'Europa molto facoltoso, avevano deciso che Firenze era il posto più bello in cui rimanere e vivere. E così fu. Lì nacque sua madre, Margherita, e lì nacque, anni dopo, la stessa Lisa, che, come ho detto, ebbe questa educazione molto cosmopolita. Il padre, però, era napoletano. Lei dice nobile. Di fatto, le mie ricerche hanno provato che era una persona normale della borghesia napoletana, che aveva conosciuto questa americana, gli era piaciuta, si erano sposati e avevano avuto questa unica figlia. Però poi il padre, che si chiamava Sergio per l'appunto, si era separato dalla madre ed era morto ben presto, nel 1915, quando la ragazza aveva 10 anni soltanto, e quindi scompare dalla scena.
Nel 1927 la giovane Lisa Sergio prende la decisione di rivolgersi direttamente a Benito Mussolini con la richiesta di un consiglio. Ascoltiamo un passaggio della lettera.
Eccellenza, ho diretto per quasi 3 anni l'Italian Mail. Ho assunto 6 mesi or sono la direzione di un altro giornale inglese, l'Italian Tribune, che per mancanza di mezzi finanziari scrivo interamente da me sola ogni settimana in inglese, perché sono di madre americana, più fascista e italiana degli italiani stessi. Tento e voglio distruggere, se ne avrò la forza, l'infame e vigliacchissima campagna che si fa all'estero contro l'Italia e, ahimè, in Italia fra i forestieri. Sono socia del sindacato fascista toscano dei giornalisti, sono amica della segreteria generale dei sindacati fascisti, ho l'appoggio degli azionisti dell'Italian Mail, oggi mio avversario, ho fatto 4 anni di giornalismo inglese di lingua ma italiano di spirito. Voglio fare dell'Italian Tribune, se mi sarà concesso, il vero e sincero collegamento fra l'Italia nuova e gli anglosassoni.
Alcuni anni dopo, nel 1933, Lisa Sergio è assunta dall'ufficio stampa di Mussolini grazie a una raccomandazione di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, premio Nobel per la fisica che aveva aderito al fascismo. Sandro Gerbi, quale fu il ruolo di Marconi nella carriera di Lisa Sergio?
La supposizione che sia stato lui a raccomandarla è molto verosimile. Lei ogni tanto lo dice, ogni tanto no. Nel corso del tempo le sue versioni cambiano. Di fatto questo rapporto con Marconi c'era, è dimostrato da molti fatti, a cominciare da quello dopo il suo licenziamento nel 1937, quando lei andò in America con una lettera di raccomandazione di Marconi. E avere un protettore come Marconi alla radio era una cosa molto importante, naturalmente.
Lisa Sergio aveva avuto relazioni con Guglielmo Marconi, lo aveva conosciuto personalmente.
Nei suoi scritti, nelle interviste, ci sono 4 anni, non so, 21, 23, 29, in cui lo avrebbe incontrato per la prima volta, quindi non si sa esattamente, ma di fatto si conoscevano e Marconi nutriva una grande simpatia per questa ragazza molto sveglia e sapeva che era bilingue perfettamente, e quindi quando sono partite le trasmissioni in lingua nel 33 ha pensato probabilmente di suggerire anche il suo nome a Ciano per l'assunzione.
Lisa Sergio fu la prima giornalista radiofonica al servizio del regime fascista. È lei la voce d'oro che annuncia in inglese la guerra in Etiopia e poi la conquista dell'impero. Che tipo di relazione intrattenne con i gerarchi del regime fascista?
Lei era una donna molto mondana, per cui probabilmente ne incontrò parecchi nel corso della sua vita romana. Era single. Io ho trovato traccia di una sua fugace relazione con Galeazzo Ciano, che però si è interrotta ben presto, pur continuando lei a lavorare alla radio e prima sottosegretariato, poi ministero, che faceva capo a Ciano. Altri gerarchi che lei frequentasse particolarmente non se ne ritrovano. Le frequentazioni maggiori per lei a Roma erano con la stampa estera, particolarmente la stampa americana, che in quel periodo naturalmente faceva dei reportage tutti filo mussoliniani.
Dalla documentazione emergono dettagli relativi alla sua relazione con Ciano.
Sì, è saltato fuori un dossier in cui in un modo abbastanza indiretto si capisce che loro hanno avuto questa relazione e che ci sono state delle conseguenze indesiderate, per cui lei poi è andata a Parigi e la cosa si è sistemata per una settimana o due. Dopodiché la relazione si è interrotta, ma lei ha continuato un po' a dichiararla in pubblico, a vantarsi di questa sua protezione particolare, cosa che a un certo punto ha molto infastidito Ciano.
Fu questa una delle ragioni del suo licenziamento nel 1937?
Questa fu una delle ragioni. In più, lei era comunque controllata dal servizio della polizia segreta mussoliniana come giornalista e cominciavano a destare alcuni sospetti le sue frequentazioni con giornalisti americani non ritenuti a tutta prova fedelissimi. Però nel corso della sua esistenza lei dirà sempre che è stata cacciata per il suo precoce antifascismo che manifestava cambiando per esempio i testi delle trasmissioni o facendo cose che non potevano essere tollerate. Io ho cercato di dimostrare nel libro che questa versione è molto edulcorata e lei è andata in America con una lettera, come ho detto, protetta da Marconi, per altri motivi, cacciata sì dalla radio, ma perché parlava un po' troppo e non per antifascismo.
Poi Lisa Sergio parte alla volta degli Stati Uniti, dove inizia la seconda vita professionale di speaker che attraverso le radio statunitensi sostiene lo sforzo alleato. Come vive questo periodo?
È stato un periodo molto bello, molto intenso. All'inizio lei faceva soltanto l'annunciatrice alla NBC, poi è stata assunta da una radio indipendente per cui si è messa a trasmettere in inglese sì, ma per il pubblico americano, e faceva commenti, e questi commenti sono stati talmente apprezzati che nel 1945, quando una rivista importante, Variety, che è una rivista sullo spettacolo, il cinema e radio, ha fatto una classifica dei 30 principali commentatori radiofonici, la radio era molto forte e potente in America, ha messo 29 uomini e lei come unica donna presente. Un'altra aggiunta che forse vale la pena di dire, lei ha ottenuto la Legion d'Onore dai francesi, che non è una onorificenza così comune, perché durante la guerra aveva sostenuto molto France Libre di De Gaulle ed era stato molto apprezzato per questo.
Fu tra le poche donne ad avere un ruolo pubblico nei media del tempo. Incontrò difficoltà come donna in un mondo ancora prevalentemente maschile.
In America c'erano sempre comunque meno donne e molti più uomini. E le donne erano piuttosto confinate a fare trasmissioni di cucina, di cose femminili, eccetera. Però esistevano quelle brave, e lei era tra queste, che riuscivano a sfondare.
Lisa Sergio in Italia aderisce al fascismo, negli Stati Uniti diventa antifascista. Come avviene il passaggio dal fascismo all'antifascismo?
Il passaggio non è così veloce come lei ha spesso raccontato. Per molto tempo lei frequenta il console italiano a New York, gli regala una pubblicazione che è chiaramente di propaganda fascista che lei ha scritto, del 37 stesso, e fino al 39 circa, cioè fino a quando non scoppia la guerra mondiale, fino all'inizio del 39, diciamo, la guerra è scoppiata un po' più tardi, lei mantiene rapporti e non fa azioni chiaramente antifasciste. Poi però si schiera decisamente, e destando in questo anche sorpresa sia negli ambienti fascisti americani, italofascisti, sia negli ambienti da cui proveniva, che scoprono improvvisamente che una loro ex fedelissima è andata dall'altra sponda.
Dopo la guerra, ottenuta la nazionalità statunitense, Lisa Sergio fu accusata dall'FBI di simpatie per il comunismo, allontanata dalla radio e inserita in alcune liste nere da seguaci del maccartismo. Come visse questa fase?
Bisogna tenere presente il fatto che dal 41 in avanti l'Unione Sovietica era stata alleata degli Stati Uniti e quindi era naturale che si sostenesse anche il suo sforzo bellico, che fu come ben notevolissimo. Nello stesso tempo nascevano in America molte associazioni che difendevano i diritti civili all'interno, che avevano una funzione molto progressista, e lei ha aderito a molte di queste associazioni. E il clima è cambiato alla vigilia della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti gradualmente hanno ripreso le loro posizioni isolazionistiche e cominciato, si sono avvertiti i primi segni di una lotta senza quartiere, e Lei è finita, come tantissimi intellettuali che non erano comunisti, nelle grinfie degli umori pubblici che erano anticomunisti. Molto presto ha fatto marcia indietro, ha smesso di parlare di Unione Sovietica, si è staccata da quelle varie associazioni a cui era iscritta, però tutto ciò non ha impedito che venisse licenziata dalla sua radio, che era diventata proprietà del New York Times.
Abbozza un'autobiografia in cui, come diceva poco fa, abbellisce il suo passato, aveva questa tendenza a edulcorare certi aspetti, rilascia interviste in cui nasconde le compromissioni politiche. In questo non è sola, furono infatti parecchie le personalità del mondo culturale e politico italiano che faticarono a confrontarsi con un passato scomodo.
È una cosa normale doversi confrontare con questi problemi se si è attraversato con una professione di carattere intellettuale, il fascismo, perché ci si doveva in qualche modo adeguare. Naturalmente, io lo chiamo il tasso di compromissione, è stato in alcuni più forte, per esempio aderendo alle tesi antisemite, in altri più blando, semplicemente sostenendo il fascismo. E c'è chi ha fatto l'esame di coscienza dopo la guerra e chi non lo ha fatto. Lei lo ha fatto, però ha avuto questa debolezza di voler retrodatare la propria conversione all'antifascismo. La cosa sorprende soprattutto perché aveva tutti i titoli per essere, virgolette, perdonata per il suo passato e non era necessario inventare delle cose che poi i documenti avrebbero fatalmente sconfessato. E quindi mi ha un po' sorpreso questo, ma è una debolezza, diciamo, sua.
Sandro Gerbi, qual è il suo giudizio finale su Lisa Sergio? Prova più stima e simpatia per una personalità comunque eccezionale oppure è rimasto infastidito da tutti i suoi tentativi di scrivere un'autobiografia molto interessante ma non sempre veritiera?
Il mio giudizio francamente è duplice, perché io apprezzo moltissimo le sue eccezionali qualità sia di commentatrice, sia le sue qualità di voce, perché parlare bene alla radio con una voce così profonda che seduce l'ascoltatore anglosassone non è una cosa molto comune. E poi faccio notare anche queste sue debolezze. Voglio dire, da storico non mi schiero a favore o contro di lei. Esamino i vari aspetti della sua biografia e nel complesso quello che rimane certo è che meritava di essere studiata.
Questo suo libro è frutto di un lavoro decennale in archivi italiani e anche archivi esteri. La pandemia ha reso più difficile la conclusione di questo lavoro?
Io ho raccolto, quando non c'era la pandemia, molti documenti. Poi però sono arrivato a dover scrivere nell'ultimo anno in cui c'era la pandemia. E teoricamente, anzi, praticamente alcuni archivi erano proprio chiusi, per esempio l'archivio di Lisa Sergio a Georgetown, chiuso fino all'ultimo mese prima che io consegnassi il testo. Ho potuto fare una ultima indagine. Però ho trovato moltissima collaborazione dagli archivi italiani, in particolare l'archivio centrale dello Stato e l'archivio degli esteri, dove persone bravissime e competenti aiutavano gli studiosi, che davano delle indicazioni un po' precise, non ricerche di documenti sul fascismo, bisogna dire abbastanza circostanziare l'oggetto della ricerca, le quali hanno fatto, saranno state per simpatia nei miei confronti perché ho lavorato molto negli archivi o perché erano semplicemente persone gentili, hanno fatto per me delle ricerche straordinarie e mi hanno mandato i documenti. Uno storico in particolare che aveva studiato Lisa Sergio ma non aveva mai scritto, Mauro Canali, mi ha dato un centinaio di pagine di cui circa il 30% avevo e il resto no, di cose che lui aveva trovato lavorando negli archivi ma che ha messo soltanto via. E poi ho trovato un'assistenza meravigliosa in tutto il servizio bibliotecario nazionale. Qualunque bibliotecario, qualunque io abbia chiesto un articolo, una fotocopia, una ricerca, sono stati prontissimi, hanno fatto scansioni gratuitamente. Cioè c'è stata una sorta di aiuto generale che è venuto dal paese e dal mondo della ricerca, che ovviamente era accomunato dalle difficoltà del momento.
Ah!
libro di Sandro Gerbi, ospite della trasmissione di oggi, La voce d'oro di Mussolini, le tre vite di Lisa Sergio, è stato pubblicato di recente dalla casa editrice Neri Pozza. Da Brigitte Schwartz, grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.